Buongiorno a tutti. Come è stata già introdotta questa mattina, questo tema del quale vedremo questa mattina. E allora vogliamo continuare appunto con il nostro ciclo di predicazione 10 parole per la Chiesa, il Decalogo. Siamo arrivati, abbiamo detto, all'ottava parola, non dubare. Però per riportare alla nostra mente le prime 7 parole, leggiamo dal libro da Esodo, dal primo versetto fino al versetto 15. Allora, la parola di Dio dice così. Allora Dio pronunciò tutte queste parole, e qua abbiamo il preambolo. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Primo comandamento, non avere altri dei oltre a me. Secondo comandamento, non fate scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Terzo comandamento, non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Quarto comandamento, ricordati del Signore del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è il giorno del riposo consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Quinto comandamento, onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Sesto comandamento, non uccidere. Settimo, non commettere adulterio. Ottavo, non rubare. Quindi, questa mattina allora ci soffermiamo su questo tema sperimentato quasi da tutti. Penso che alcuni di noi siamo caduti in questo peccato. Vero? Non credo di essere l'unico che, almeno da piccolo, forse senza sapere che fosse un peccato, oppure sapendolo, ma ignorandolo, abbia rubato qualcosa. Vi racconto una mia esperienza da bambino. Allora, i miei genitori avevano un mini market a casa nostra, in cui si vendeva un po' di tutto. I miei fratelli e io, avendo accesso libero al negozio, avevamo preso una frutta a piega. Prendevamo abusivamente diversi prodotti di nascosto, caramelle, cicche, popcorn, patatine fritte, insomma, tutte quelle cose buone che gli piacciono ai bambini golosi. Però c'era un piccolo problema, perché quei prodotti ovviamente li aprivamo e li mangiavamo, ma c'era il problema degli imballaggi. Ecco, dovevamo nascondere queste evidenze del furto. All'interno della nostra casa c'era un soffitto dove abbiamo iniziato a mettere questi imballaggi. Però un giorno d'inverno, a causa di una perdita d'acqua, nostro padre si recò a questo soffitto per risolvere quella perdita. Mentre toglieva le asse, trovò tutte quelle evidenze dei nostri furti e quindi pose fine alle nostre furtive feste con una severa, ovviamente, punizione. Ovviamente, come prevedibile, abbiamo perso anche la fiducia dei nostri genitori. Allora, ho voluto raccontare questo episodio perché la Sacra Scrittura ci dice che a causa del peccato tutti gli uomini e tutte le donne sono affetti da questa malattia, cioè del peccato, e rubare è una delle sue conseguenze. Infatti anche Agostino di Ippona, uno dei padri della Chiesa del 300 d.C., nel suo libro, un bellissimo libro, Le Confessioni, aveva scritto questo. Allora, lui dice così: chi mi lamenterà il peccato della mia infanzia? Se nessuno è innocente davanti a te, neppure il neonato che ha un giorno solo di vita sulla terra, e chi, se non qualunque bimbo, piccolissimo, in cui vedo quello che non mi ricordo di me stesso. Rubavo anche dalla dispensa di casa e da tavola, o per gola, o per aver di che far doni agli altri bambini, perché la loro compagnia per giocare, benché che si divertissero quanto me la vendevano. Nel giorno poi ero nel gioco, ero dominato dalla vana voglia di eccellere, al punto che spesso rapinavo vittorie fraudolente. Certamente la tua legge punisce il furto, Signore, dice Agostino. E così la legge è scritta nel cuore degli uomini che neppure la loro ingiustizia può cancellare. Non a caso non c'è ladro che ti lascia derubare senza batter ciglio. Neppure se è ricco e l'altro ruba per infamarlo. E io volle commettere un furto e lo commise senza essere in miseria. O forse sì, povero come ero di giustizia, che avevo noia e straricco di iniquità. Rubai quello che avevo in abbondanza, e di qualità molto migliore, e del resto non era per goderne che volevo rubarlo, ma per il furto stesso, per il peccato. Quindi il tema di questa mattina ha diverse sfere. Quando si parla di rubare, si può estendere a diversi ambiti. Rubare, in sintesi, significa prendere ciò che è degli altri, tramite inganno o violenza, o prendere qualcosa che non è tuo contro la volontà del proprietario. Anche nel Catechismo di Westminster, alla domanda 75, leggiamo questo. L'ottavo comandamento proibisce qualunque cosa ingiustamente impedisca o possa impedire a noi e al nostro prossimo di conseguire ricchezza o migliore condizione esteriore. Allora, per considerare questo tema, vorrei soffermarmi su tre aspetti specifici che parlano della situazione nella quale ci troviamo tutti gli esseri umani. Quindi, in primo luogo, vedremo per quale motivo tutti gli uomini hanno questa tendenza a rubare, cioè le conseguenze del peccato, rubare. Dopo vedremo che molti però rimangono in questa situazione, ovvero, secondo punto, rimanere nel peccato per rubare. Infine, vedremo che Dio il Signore però ci chiama, terzo punto, ad ubbidire al comandamento non rubare. Qualche anno fa, il comico toscano Benigni, parlando dei 10 comandamenti, ha detto che il comandamento non rubare è stato creato apposta per l'Italia, perché politici e imprenditori li violano tutti. In sostanza diceva così: Dio ha fatto un trattamento Dio ci ha fatto un trattamento di favore perché ha scritto questo comandamento proprio per noi italiani. È una norma ad personam. Anzi, pare che lo abbia scritto direttamente in italiano. Questo comandamento, ha detto Benigni, è quello al quale si riferisce di meno. In Italia lo capiscono solo i bambini, forse. Concludeva dicendo che essere ladri non fa più effetto a nessuno. Infatti possiamo dire che rubare sembra essere normalissimo oggi in giorno. Possiamo dire però che rubare non è un problema soltanto di alcuni politici o imprenditori, né soltanto dell'Italia, ma è un problema del mondo intero, di tutta l'umanità. Vediamo allora il primo punto, le conseguenze del peccato, rubare. Fin dall'inizio della creazione possiamo notare che gli uomini hanno avuto la tendenza di appropriarsi della roba altrui e non solo della roba, ma anche delle persone stesse. Se apriamo la nostra Bibbia al libro di Amos, chiederei a qualcuno di voi di leggere questo testo, Amos capitolo 8, versetto dal 4 al 6. Qui possiamo renderci conto veramente di quello che gli uomini facevano in quel tempo. Allora, ascoltiamo quello che dice la parola del Signore, Amos capitolo 8, versetto dal 4 al 6.
Ascoltate questo. Voi che voleste divorare il popolo e distruggere gli umili del paese, voi che dite: quando finirà il 9 luglio perché possiamo vendere i grani? Quando finirà il sabato perché possiamo aprire i canali, diminuire l'EFA, aumentare il circo e usare bilanci e paste per sfruttare? Per comprare con denari i poveri e l'indigente se deve un paio di tamperi e venderemo perfino lo scatto del grano.
Quindi un vero e proprio furto in diversi ambiti. Quindi la parola del Signore per mezzo del profeta Amos parla a tutta quella gente che nel loro folle sogno di possesso è talmente ossessionata ad accumulare tutto rubando e sfruttando il più debole ovviamente. Amos ha denunciato l'ingiustizia del suo tempo, ha denunciato chi realizzava guadagni e si arricchiva a spese degli altri. Per giunta, accettuata dal fatto che i potenti contro i quali parlava del loro orgoglio e nella loro presunzione, rifiutavano la legge del Signore, le norme delle leggi, ovviamente questa legge in favore dei poveri. Rifiutavano il comandamento, che abbiamo visto qualche settimana fa, il quarto comandamento, ordinato da Dio. Rifiutavano tutto questo per frodare e arricchirsi senza limiti. Amos inoltre ha denunciato anche i truffatori di persone. Possiamo dire allora che l'ottavo comandamento non era soltanto in riferimento alla proibizione del furto in generale, ma al rapimento di un israelita libero, fatto in vista di venderlo come schiavo. Possiamo pensare a Giuseppe, al capitolo 37 di Genesi. Anche lui, rubato dai fratelli, fu venduto come schiavo per 20 cicli di argento ai mercanti. Così alla loro volta i mercanti lo vendono a Potifar, il capo delle guardie, il capo delle guardie del faraone, e così diventa proprietà del faraone. Volendo autorizzare il comandamento non rubare, nel senso di rubare la libertà delle persone, possiamo dire che è valido anche per noi oggi, in quanto il traffico delle persone, cioè tratta degli schiavi in termini moderni, è una delle notizie quotidiane che sentiamo da tutti i telegiornali. Ovviamente il comandamento non rubare, come abbiamo detto, apre molte altre caratteristiche dei peccati. Il comandamento non rubare lo troviamo in tutta la Sacra Scrittura in diverse circostanze. Per esempio in Efesi 4:28 si parla proprio del furto. Poi Salmo 62:10 si parla della rapina. Si parla anche del sequestro di persone in 1 Timoteo 1:10, degli affari fraudolenti, 1 Tessalonicesi 4:6. Nei falsi pesi e misure troviamo in diversi testi, come nel Proverbio 11:1. Poi l'ingiustizia e infedeltà nei contratti tra persona e persona, come abbiamo letto Amos 8:5, si parla dell'oppressione, Luca 16, 12, 10, 12, l'estorsione, Matteo 3, 23, 25, della usura, Salmo 15, 5, corruzione, Giobbe 13, 34, e possiamo trovare tanti altri testi che parlano di questi furti. Ai nostri giorni possiamo dire che i furti sono però in continua crescita. Un imprenditore che costringe i suoi dipendenti a lavorare ben oltre il dovuto, forse anche minacciandolo di licenziamento o facendole firmare la busta mensile dando una somma minore. Questo è successo 2 mesi fa a un amico con una ditta di trasporti. Gli faceva firmare un contratto di 4 ore al giorno, dove lui lavorava 12 ore, e effettivamente poi gli ho detto se non vuole accettare era automaticamente licenziato. Pensiamo poi anche alla tratta delle donne, fatte schiave nel mercato della prostituzione, oppure alle persone che non possiedono permessi di soggiorno, le quali sono in balia dei loro sfruttatori. Sono ladri anche i trafficanti di confini, estorcendo cifre elevatissime, promettendo lavoro e benessere, ma sappiamo che non è vero, anzi, molti muoiono anche nel tragitto. E furto pure elevare l'onore a un uomo, la dignità a una donna, la tranquillità a una persona, la speranza ad un anziano, l'affetto ad un bisognoso. Ovviamente non possiamo fermarci su queste classificazioni del furto, però possiamo sottolineare che tutti i mezzi di cui ci serviamo per arricchirci ai danni altrui devono essere considerati furti in quanto sono in disattesa dell'ottavo comandamento e della carità cristiana. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo un Dio onnisciente che vede tutto. Egli vede le trappole a lunga scadenza che gli astuti preparano per cogliere i semplici nelle proprie reti. Vede la durezza delle richieste con cui i grandi opprimono i piccoli. Vede quanto delle nozze siano le lusinghe di chi vuole lusingare qualcuno per ingannarlo. Cari fratelli, sorelle, amici, non possiamo nasconderci allo sguardo attento di Dio, il quale odia il peccato e chiama il peccatore a pentimento. È per questa ragione che ci ha dato i suoi comandamenti, affinché li ubbidiamo. Oggi il Signore ci dà l'opportunità di ascoltare ancora una volta la sua voce attraverso la predicazione della sua parola. Oggi ci invita a ubbidire i suoi comandamenti, ad abbandonare il peccato per non rimanere nella condizione che ci lascia sotto il suo giudizio, giusto giudizio. Così vogliamo vedere il secondo punto, rimanere nel peccato rubando. Calvino diceva che a causa del peccato iniziale siamo totalmente corrotti in tutte le parti della nostra natura, da dover essere giustamente condannati nel cospetto di Dio. La nostra natura non è solamente vuota e priva di ogni bene, ma è talmente fertile in ogni genere del male da non poter rimanere passiva. Proprio per questo motivo che l'uomo senza Dio non fa altro che compiere il male. Anche se apparentemente non faccia male agli altri, non fa altro che danneggiare se stesso. Pensiamo a chi ruba. Non potrà mai vivere in pace e non sarà mai tranquillo quando fa le sue cose. Quindi per vivere in pace con Dio e con gli altri, l'uomo ha bisogno di ritornare a Dio. Sappiamo per esperienza che rimanere nel peccato per continuare ad arricchirsi in modo illecito è qualcosa di normale per qualcuno. Soprattutto per chi non intende rinunciare al benessere e alla ostentazione della ricchezza. La Sacra Scrittura ci dà un esempio eloquente in questo senso. è il caso del re Acab, che ruba a Naboth, un modesto contadino che aveva una vigna accanto al re. Questo episodio possiamo leggerlo in Prima Re capitolo 21, però volevo fare un piccolo riassunto. Allora il re Acab e la sua moglie Jezabel non si danno pace finché Naboth non viene ucciso in maniera apparentemente legale, e così il re si appropria proprio del pezzo di terra che voleva sottrarre. Ovviamente questo peccato venne punito dal Signore. Infatti il profeta Elia, mandato da Dio, si presenta davanti al re e predice a lui e a tutta la sua casa la fine come castigo del efferato crimine. Anche oggi possiamo individuare molti uomini che vivono rubando e approfittando dei più deboli. Vivono come dei potenti, i quali sfruttano la situazione di quelli che sono senza lavoro per farli diventare la loro preda, schiavizzandolo nel lavoro e non dando la giusta retribuzione. Non so se qualcuno di voi la domenica scorsa ha visto il programma delle Iene. Si parlava proprio di questo fatto, di una imprenditrice cinese che assumeva tantissime italiane pure e si pagava pochissimo e si minacciava anche lì di licenziamento, si parlava. Se leggiamo dalla lettera di Giacomo, anche qua vorrei chiedere a qualcuno di leggere per noi Giacomo capitolo 5, versetto 1 al 6, facciamo vedere un forte appello a tutte quelle persone che si impegnano ad accumulare ricchezze e vogliono rimanere nel peccato rubando, e vediamo la loro fine. Allora leggiamo questo testo, Giacomo capitolo 5, versetto dall'1 al 6.
A voi ora, amici, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono partite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno venduto i vostri campi grida, e le grida di quelli che hanno venduto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfortunatamente e nelle valdorie sfrenate. Avete inquinato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato, avete ucciso Cristo. Egli non vi oppone risposta.
Quindi, la parola del Signore ci mette in guardia contro tutto quello che è peccato e ci esorta ad ubbidire l'ottavo comandamento. Perché acquisire ricchezze in modo illecito è rubare. Rubare è anche l'abuso dell'istituzione dello Stato sociale. C'è, per esempio, chi con tutta la tranquillità prende il sussidio della disoccupazione e rifiuta offerte di lavoro. C'è chi, per esempio, anche fa il finto malato e così usufruisce riccamente dell'assistenza pubblica. La trasgressione di questo comandamento allora non consiste solo nel far torto a qualcuno per quanto riguarda il denaro o le merci o i possedimenti, ma per quanto riguarda ogni diritto. Dio Signore, per quello che si interessa di tutto, è per questo che ci ha dato i suoi comandamenti, come stiamo vedendo in questi ultimi mesi, ovviamente non per opprimere l'uomo, bensì per favorire le benefiche relazioni umane, e ovviamente la relazione principale che dobbiamo avere con il Signore. Siamo certi però che l'uomo da solo non è in grado di ubbidire alla legge del Signore, e l'uomo da solo non può liberarsi del peccato. Per ritornare a Dio e non rimanere nel peccato, e l'uomo ha bisogno di un Salvatore, Gesù Cristo. Per mezzo di Gesù Cristo possiamo vivere in comunione con Dio Padre, Figlio, Spirito Santo. Infatti, prima Corinzi 1,14 dice che Dio ci ha liberato dal potere delle tenebre e ci ha trasportato nel regno del suo amato Figlio, e in Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Solo per mezzo di Cristo possiamo entrare nel regno di Dio. Certamente in questo regno nessun peccatore che non sia pentito o che continua a vivere nella dissolutezza del peccato può entrare. Proprio così come dice l'Apostolo Paolo, parlando di coloro che vogliono rimanere nel peccato, dice così, 1 Corinzi 6, 9 a 11. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tale eravate alcuni di voi. Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Cari fratelli, sorelle, amici, dobbiamo riconoscere che anche noi eravamo morti nei falli, nei nostri peccati, ma grazie alla misericordia di Dio siamo resi giusti. Anche noi eravamo schiavi del peccato, non potevamo ovviamente liberarci con le nostre forze, ma grazie al Signore oggi siamo liberi. Cari amici, voi che non ancora avete sperimentato questa liberazione, l'invito di questa mattina è non rimanere in questa situazione, perché per mezzo di Gesù Cristo, mediante lo Spirito di Dio, oggi potete rompere quelle catene che vi tengono legati al peccato. Oggi puoi dare la tua vita al Signore per essere parte del suo regno e così insieme poter chiedere al Signore di aiutarci ad ubbidire i suoi comandamenti. Vediamo il terzo e ultimo punto. Ubbidire al comandamento, non dubare. Abbiamo detto che tutta l'umanità è stata contaminata dal peccato iniziale di Adamo ed Eva, cioè tutti noi infrangiamo i comandamenti del Signore. Ovviamente rubare fa parte delle conseguenze del peccato, però il Signore stesso ci ha lasciato le sue leggi e ci ordina amorevolmente di non rimanere nel peccato, ma di ubbidire i suoi comandamenti. Essendo l'intero genere umano ferito in Adamo, dice Calvino, la dignità e nobiltà nostre risulterebbero priva di valore alcune, anzi, risulterebbe la nostra vergogna se Dio non si manifestasse quale Redentore nella persona del Figlio suo unigenito. Infatti, per la disobbedienza di un solo uomo, i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Romani 5, 17. Quindi, dobbiamo guardare e obbedire il Signore Gesù, se vogliamo vivere nel regno di Dio e ricevere la vita eterna. Dobbiamo ascoltare e obbedire i Suoi comandamenti per entrare nella vita, così come Gesù, Signore Gesù stesso disse al giovane ricco, parlando dei comandamenti, dice così: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il tuo prossimo come te stesso. Per ubbidire l'ottavo comandamento, dobbiamo considerare che tutto quello che abbiamo lo riceviamo benevolmente della mano amorevole di Dio. Tutta la Sacra Scrittura infatti ci insegna che Dio è proprietario ultimo di tutte le cose e noi esseri umani siamo soltanto amministratori tenuti a rendere conto a Dio di tutto quello che abbiamo. È Dio che ci dà ciascuno le capacità necessarie ad acquisire una certa misura di ricchezza ed è Lui che richiede di avvalersene. Cari fratelli, sorelle, amici, la nostra vita non dipende dai beni che abbiamo, ma dalla grazia che ci viene concessa. Perciò il Signore ci raccomanda di non attaccarsi morbosamente alle cose materiali e di stare lontana dall'avarizia, che è un furto a chi è nel bisogno. Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni, dice in Luca 12:15. Ovviamente non stiamo dicendo che le ricchezze siano un male di per sé, però il comandamento può esprimersi in termini positivi in questo modo. Mi basta quello che ho. Sono riconoscente di ciò che Dio mi ha dato e gioisco per quello che possiedo. Dobbiamo sapere che la ricchezza, quando è però disonesta, causa sempre insoddisfazione nell'anima e danno nel corpo, perché il denaro avuto ingiustamente è sempre speso malamente. Chi ruba, infatti, è destinato a spendere per godere e a non godere ciò che spende. Vivere sempre rubando credo che non sia un vivere, ma un morire dentro di se stesso. Quindi per essere liberati dai nostri peccati abbiamo bisogno della grazia di Dio. Quando la grazia di Dio ci raggiunge, per mezzo di Gesù Cristo, Lui ci ordina di riparare al danno recato e a non farlo più. Ricordiamo dal Vangelo il caso di Zaccheo, che ottiene il perdono dal Signore davanti al pentimento e al proponimento quando disse: se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Luca 19:8. Soltanto la grazia di Dio fa sì che l'uomo possa ubbidire ai comandamenti di Dio, e così come Zaccheo è chiamato, oltre a chiedere perdono, a fare un gesto concreto, restituire quello che ha rubato. Cari fratelli e sorelle, oggi più che mai abbiamo bisogno di vivere onestamente e di incitare il rispetto della proprietà altrui. Dobbiamo imparare tutti insieme, imparare e insegnare a tutti gli altri a non allungare la mano su ciò che noi ci appartiene. Quindi per finire possiamo dire che soltanto l'intervento di Dio nel trino può far sì che la nostra condizione di peccato possa cambiare. Perché le conseguenze del peccato sono disastrose e sono evidenti nella nostra realtà. Ma grazie alla misericordia di Dio, l'uomo ha ancora la possibilità di non rimanere nel peccato, ma di essere liberati dalle astuzie di Satana e di ubbidire ai comandamenti di Dio. Preghiamo allora, cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, preghiamo al Signore affinché ci dia la grazia di essere fedeli alla Sua parola, alla Sua legge, ai Suoi comandamenti, ora e in eterno.